Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione. Conosci la Madonna, stiamo leggendo il testo di Padre Stefano Maria Manelli, Stabat Mater. Stiamo leggendo oggi il numero 16 di questo inno, cioè la terzina numero 16, la seconda parte di questo glorioso cantico che parla della passione di Maria insieme a Cristo, ci ha accompagnato per tutta la Quaresima, anche per tutto il tempo di Pasqua, ma è talmente forte, talmente glorioso che si può, ecco, adattare a tutti i tempi, ecco, a ogni cosa della vita cristiana, ogni momento, ogni attimo, perché dobbiamo vivere insieme a Cristo, insieme a Maria, la passione, offrirla a Gesù e amarlo, amare il Signore che vive in essa. Ecco, allora, ecco, la Radio Buon Consiglio ci porta oggi questa terzina, Facut Portem Christi Mortem. Ecco, la domanda dell'autore si fa più incalzante, si fa più forte, è che io porti la morte di Cristo. Ecco, il desiderio è questo, che si unisce a Cristo, che ha capito chi è Cristo, vuole essere collaboratore della sua passione. Collaboratore di lui, che è il Signore, che è colui che salva, colui che ci libera da ogni male e da ogni peccato, e lo fa solo per mezzo della sua passione, della sua morte. Non è un'esagerazione, non è un'invenzione dei cristiani, è proprio il senso della vita di Cristo, è proprio il senso di ciò che egli ci ha lasciato, ci ha donato, ecco, la sua morte, la sua passione. Qualche strofa prima, il beato Jacopone aveva chiesto alla Divina Madre Addolorata di condolersi con il crocifisso, crocifisso condolere. Adesso chiede ancora di più. Egli vuole portare la stessa morte di Cristo. Ecco, quindi non solo il dolore, ma la morte, perché il dolore può essere esterno, e qui io partecipo di una persona che soffre, assumo in me la sua sofferenza, soffro con lui, però non vivo quello che lui vive, non sto morendo con lui, non sto portando le sue stesse piaghe. Ecco, e quindi la sofferenza può rimanere così esterna, ecco, così, senza un vero legame. Invece qui la domanda è esplicita: Facut portem Christi mortem. Questa è la domanda dei santi, la domanda dei mistici. Non è che deve fare tutto Cristo e io sto con le mani in mano. Non è che ha fatto Cristo, io ho la fede, mi unisco con la fede e basta. Una fede intellettuale, poi una fede un po' razionale, un po' distaccata, un po' gnostica, diciamo la verità. La fede di chi studia sui libri, ma che non vive, non applica a sé ciò che Cristo ha fatto, non applica a sé la passione di Cristo, non la vuole seguire in nessun modo. Ecco, questo è il dramma, ecco, di chi vede Gesù da lontano. Sì, lo riconosce pure come Signore, come Dio, lo stima, lo onora, lo ama, lo rispetta quantomeno, però non si immerge nella sua sofferenza. Invece è proprio questo che ci fa santi, no? È proprio questo che ci fa simili a Cristo. Se non soffriamo con Lui, non regneremo con Lui, lo dice San Paolo. Se soffriamo con Lui, se moriamo con Lui anche regneremo. Però il regno è legato a questo. La sofferenza di Cristo portata per amore. Un dolore grande, intimo, infinito, che alberga pure nel cuore dell'uomo, per lo stesso motivo per cui Cristo soffre, e non per motivi umani, no? Mi dispiace veder soffrire, mi dispiace il dolore, sono vicino, non so, ai sofferenti, li aiuto, faccio donazioni, faccio elemosine, no? E San Francesco portò il crocifisso in sé, non solo aiutò quelli che soffrivano, no? Il dramma sociale c'era, era evidente, no? Nel Medioevo c'era una grande differenza di classe, ma come c'è in ogni epoca, anche oggi ci sono tanti ricchissimi e molti poverissimi, anzi si accentua sempre più questo divario, no? per l'egoismo umano, è così la società liberale, non è che fa tutti uguali, anzi, no? Arricchisce sempre i più ricchi a scapito dei più poveri. Ecco, un'idea di eguaglianza c'era con il comunismo, ma il comunismo pure alla fine sfruttava le persone, anzi le uccideva. La sperequazione sociale veniva risolta nel sangue. Quindi non era neanche quella la soluzione. La soluzione è Cristo, tutti i bracci nel crocifisso, e vivano come ha vissuto San Francesco, grande profeta dei nostri tempi. Questo l'aveva capito Jacopone, no? Jacopone da Todi, degno discepolo di San Francesco. Facut portem Christi morte, cioè voglio la morte di Cristo. Voglio morire con Cristo, voglio che la sua passione sia in me, non una passione qualsiasi, una passione per, non so, per la guerra, per la libertà nazionale, ecco, o per le ubi e le pazzie del globalismo, come succede oggi, ma gente mandata a morire solo perché qualcuno ha deciso che la società deve essere globale, tutte le nazioni devono essere sottomesse. Allora si può spendere anche il sangue per questo, ma questo è un motivo strettamente economico. Poi fa gli interessi di pochi, no? Il globalismo arricchisce solo alcune classi, le classi più abbienti, le altre addirittura si pensa di eliminarle. Addirittura non servono più, prima servivano come forza lavoro perché non c'era altra energia che la forza del lavoro, adesso non serve più perché c'è il computer, ci sono altre fonti di energia che non le braccia dei lavoratori e neanche le menti dei lavoratori, quindi è veramente una società disumana, quella che oggi si vuole costruire, una battaglia veramente in corso, pochi se ne rendono conto, qualcuno sì, ha cominciato a combattere questa buona battaglia a favore dell'uomo, a servizio dell'uomo contro lo strapotere dei potenti. Adesso chiede ancora di più, gli vuole portare la stessa morte di Cristo, rifacendosi a San Paolo, il quale attesta di sé dei veri cristiani, siamo infatti tribolati da ogni parte, portando sempre e dovunque nel nostro corpo la morte di Gesù. Vuole portare la morte di Cristo, e San Paolo faceva lo stesso, portando sempre e dovunque nel nostro corpo la morte di Cristo. Ciò significa, nell'itinerario spirituale della nostra santificazione, voler realizzare in noi quella morte mistica dell'uomo vecchio, che è la morte del vecchio Adamo presente in ciascuno di noi. Finché non si vince questa battaglia, finché si pensa che gli avversari sono gli altri, no? Che io devo schiacciare gli altri per essere felice e non devo schiacciare me stesso, ho sbagliato. L'uomo vecchio è Adamo presente in ciascuno di noi con i suoi vizi e le sue concupiscenze, per risorgere finalmente in Cristo, nuova creatura, secondo la volontà e il tempo stabilito da Dio. Ecco, la purificazione è necessaria e tutti devono purificarsi. Tutti devono purificarsi, chi più chi meno. Deve riprendersi dalle proprie ambiguità, dalle proprie bugie, dall'ipocrisia della vita. Sì, ecco, anche pensare che la vita è orientata solo al benessere o al piacere, come la società moderna, no? Il godimento, fare i muscoli, il benessere fisico, ma è una menzogna, perché poi si vede tante persone che languiscono negli ospedali, forse erano belle persone una volta, un tempo atleti, però adesso languiscono, come mai? Non è il benessere del corpo, la verità, non è solo stare bene in questa vita, la verità, questa è una grande falsità, una grande menzogna, che si vede a occhio nudo, beh certo, anche se li chiudiamo in spazi ristretti, questi poveretti continuano a parlare, a mostrare a tutti la verità del peccato, che deve essere superata con l'amore di Cristo, solo con l'amore di Cristo. Così riflette infatti il padre Pazzaglia, scrivendo che l'espressione ci ricorda un altro modo di partecipare alla passione di Cristo, la mortificazione cristiana, la rinuncia delle passioni, la crocifissione dell'uomo vecchio che è in ciascuno di noi. Ecco, soprattutto la rinuncia delle passioni, passioni che ingannano la superbia, La prevaricazione, quanta ce n'è, no? Anche in ambito religioso, uno che vuole primeggiare sugli altri, vuole scacciare, distruggere. La crocifissione dell'uomo vecchio in ciascuno di noi. Si Jacopone davanti alla purezza di Maria, ha ricordato il suo passato fangoso, ora rimembra il cilicio che gli travò il giorno della morte sulla carne della giovane sposa e vuol portarlo lui sulle carni nell'anima. Sì, la conversione di Jacopone dipesse proprio da questo fatto che vide la moglie che mortificava se stessa, voleva mortificare le sue passioni, voleva entrare anch'essa nella morte di Cristo, voleva uccidere l'uomo vecchio. E allora per questo portava il cilizio e morì col cilizio, anche se cercava di compiacere il marito, veniva alle feste, probabilmente pregava ardentemente per il suo marito che cambiasse vita. E il Signore gli ha chiesto questo supremo sacrificio della vita stessa per ottenere questa grazia. A noi sembra una cosa sproporzionata, ma si può offrire la vita per questo? Beh, nel matrimonio in cui uno è arbitro della santità dell'altro, del bene dell'altro. Quando San Paolo dice l'uomo è arbitro del corpo della donna e la donna arbitra del corpo dell'uomo, non intende un fatto sessuale, intende il fatto che la persona stessa è affidata all'altro, quindi la sua santità, la santità dell'altro è affidata all'altro coniuge, i due coniugi si aiutano tutti e due a essere santi. Certo, se si interpreta banalmente come nella lettera della scrittura ci viene anche un po' di ribrezzo, no? Come uno è proprietario del corpo dell'altro, ma neanche tra le bestie, è così, no? La proprietà nel senso della responsabilità. Ecco, tu sei responsabile della santità, della elevazione morale e spirituale dell'altro. Anche il matrimonio, no? Ecco, dovrebbe essere una corsa all'ascesi, i veri matrimoni sono così, non sono spesi per il piacere. Sì, è vero che esiste il piacere, ma questo è un episodio che può indurre nell'errore, perché non è il piacere il fine del matrimonio è ben altro, no? E l'unione coniugale è soprattutto poi la nascita, l'educazione, la formazione spirituale dei figli. E se non c'è questo, un matrimonio non è un matrimonio, no? È una specie di bordello, insomma, una specie di luogo di divertimento. Poi quando ho finito di divertirmi, perché poi il divertimento finisce presto, no? Il divertimento sensibile, quello del piacere immediato. Quando è finito, il matrimonio si scioglie, no? Cioè non c'è più. Allora, il matrimonio a tempo, quanto dura il divertimento? Può essere questo. Se non è fondato su Cristo, il matrimonio non è un vero matrimonio. È una cosa pagana. Sì, i pagani li facevano queste cose baccanali, insomma, no? Orfeo, Apollo e Daphne, insomma, questi amori cantati anche in maniera un po' blasfema, no? Licenziosa dai poeti pagani, però fondavano questo, il vero matrimonio. Gli stessi romani, insomma, non seguivano queste mode perché pensavano al mos maiorum, alle vere famiglie contadine, repubblicane, che si fondavano sul sacrificio, sull'offerta di sé, sulla guerra, a difesa della patria. Questi erano i valori per i romani. Beh, ci fermiamo qui per la nostra prima parte. Riprendiamo tra poco, cari fratelli, di Radio Buon Consiglio. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione, Conosci la Madonna, leggendo appunto il testo dello Stabat Mater, commentato dal padre Stefano Maria Manelli. Si parla qui di purificazione attiva e passiva. Certamente la richiesta è quella di partecipare alla morte di Cristo. Facut portem Christi mortem, siamo all'apice della perfezione. Nella teologia spirituale non è secondario, né secondario né breve il capitolo sulla mortificazione cristiana, che fa seguire Cristo carico della croce nella salita del Calvario. Nella teologia spirituale, anzi, viene tracciata con chiarezza la via della santificazione cristiana, che passa appunto per la strada della mortificazione, attraverso le fasi delle diverse purificazioni dei sensi interni, dei sensi esterni, delle facoltà dello spirito dell'uomo. Quindi la purificazione totale, sensi esterni, interni e le facoltà dello spirito. Quando si parla di purificazione, qui si intende riferirsi in concreto alle crocifiggenti purificazioni attive e passive che costituiscono il pondus di ei et estus. Il peso e il caldo del giorno. Ecco, vedete, un'interpretazione troppo letterale non ci fa capire qual è il vero senso spirituale della scrittura. Matteo 20 e 12. Parla di questa parabola dei lavoratori della vigna. Ecco, quelli che hanno avuto la purificazione, ecco, attiva e passiva, il peso della giornata e il caldo. Attiva perché il peso della giornata, tu lavori, e il caldo è quello che invece ti viene senza che tu lavori. E quindi è quello che Dio fa, compie in te, senza che tu te ne accorga, per il quale si cammina lungo la via angustia e si passa per la porta stretta, portando quotidianamente la croce per arrivare al regno dei cieli. La porta stretta, ecco, la via larga è quella della perdizione. La via stretta è quella della virtù. La teologia della perfezione è proprio questo: conoscere l'ascetica e la mistica. L'ascetica negativa e positiva, con la crescita graduale che avviene per mezzo di quelle purificazioni attive e passive che comportano l'attività generosa e coraggiosa della penitenza e della mortificazione, insieme alla preghiera e alla vigilanza, non guardare alle cose temporali, no? Alle cose che distraggono l'anima da Dio, necessarie per il superamento delle nostre passioni e concupiscenze, sempre in agguato. Ecco, la seconda domanda, oltre a facu portem Christi mortem, è passionis fac consorte. Si va al dunque, no? Al nocciolo. Non più la compassione, ma ecco. Ma lo sposalizio, proprio l'integrazione, no? La fusione nella croce. Fa che io partecipi alla sua passione. C'è chi ha letto in questo passaggio dal piangere con la Madonna al portare la morte di Cristo, condividendo quindi la sorte della sua passione, un cammino ascetico, mistico, che attraverso Maria e con Maria porta Gesù per possedere il regno dei cieli. Dalla compassione con Maria, scrive Maria Teresa Pedone, Nani, che si realizza appunto col plangere, si passa alla compassio col Cristo, al vertice dell'esperienza mistica e quindi alle sue conseguenze escatologiche. Passionis fac consorte. Ma vedete, dentro questa domanda c'è una sapienza eccelsa, una sapienza illimitata, una sapienza di chi, ecco, vuole seguire il Signore fino alla gloria. Quindi sì, mi sottometto alla passione, però per la gloria. Per la gloria. Il beato Jacopone chiede alla madre addolorata l'assimilazione dolorosa alla sua materna esperienza, cruda e amarissima, della crocifissione di Gesù. Alla madre corredentrice, cioè, gli chiede appassionatamente che lo immedesimi con Cristo crocifisso. Rileva il padre pesce, come lei immedesimata con suo figlio. E subito dopo l'autore aggiunge, nella strofa tredicesima, il poeta chiede alla Vergine di mescolare insieme le sue lacrime. In questa sedicesima strofa chiede alla Vergine Madre di farlo consorte della passione del suo figlio. È un passaggio evidente, in crescendo dal pianto sulla passione al divenire consorte della passione, e l'intensità della condivisione del dolore che segue l'onda sempre più alta dell'amore. Ecco, dal pianto allo sposalizio. È una cosa che può realizzare solo la grazia, specialmente oggi, dove tutti i messaggi convergono verso il piacere. Ma se il piacere poi è smoderato, neanche un piacere onesto, un piacere disonesto, no? Un piacere fondato sulla sessualità libera, sul furto, no? Il guadagno illecito. Sembra che i bravi sono quelli che sanno più accaparrarsi i soldi, no? Questi sono i più virtuosi, quelli che magari sanno giocare bene in borsa, o che sanno speculare, no? O vendere cose che non contano per tanti soldi. Ma questa è una disgrazia. È l'intensità della condivisione del dolore che segue l'onda sempre più alta dell'amore. È evidente, infatti, che i patimenti di Gesù e il dolore di Maria, scrive il padre Faber, non erano che un solo patire salvifico, affliggente, due cuori. È la stessa corredenzione vissuta e operata dalla madre, dunque, che il beato chiede di poter sperimentare, cogliendo proprio in essa la piena e perfetta condivisione del dolore del crocifisso, quella suprema condivisione che nella sua immensità fu appunto esclusiva e unica nella Divina Madre sul Calvario, ai piedi del Figlio crocifisso sul Monte Calvario. Ecco perché questa cosa viene chiesta a Maria, perché Maria è l'unica che ha vissuto questo tipo di dolore, questa fusione affliggente, no? Del dolore fino alla morte. Lei non è morta, ma è come se fosse morta. Ha vissuto questa durezza del dolore. È la stessa corredenzione vissuta e operata dalla madre, dunque, che il beato chiede di poter sperimentare, cogliendo proprio in essa la piena e perfetta condivisione del dolore del crocifisso. Ecco, anche se non si può capire, no? Noi non ci arriviamo al dolore del crocifisso. Non riusciamo a contemplarlo, non riusciamo neanche a crederlo. Un dolore così grande che in fondo si poteva evitare, noi siamo tutti orientati a evitare la croce, no? A evitare il dolore, a non affrontarlo, a non mettere in discussione, ecco, noi stessi, la nostra dignità, il nostro diritto. Non siamo orientati a questo. Ecco, veramente la forma mentis dell'uomo moderno. Eh sì, magari anche lottare per la giustizia, per lottare contro le menzogne, contro una politica sbagliata, però noi dobbiamo stare bene, dobbiamo avere la nostra dignità, ma Gesù no, Gesù ha questa follia che si immerge nella passione, no? Con tutta la sua volontà, tutto il suo desiderio, con tutto il suo corpo e con tutta la sua anima per salvarci, per liberarci dal peccato. L'unico modo che ci poteva essere per riconquistare con Dio, la visione di Dio. Per l'uomo non c'era speranza senza Cristo. E adesso c'è la speranza, ma l'abbiamo buttata via perché l'abbiamo sepolta sotto un mare di menzogne. Ecco, il progresso, la scienza, come se con la scienza arrivassimo alla perfezione eterna e assoluta, ma questo è un abominio, è una bestemmia, oltre che una falsità, no? Beh, le bestemmie sono sempre falsità, no? Perché dicono il contrario di ciò che è vero, ma vivere solo, ecco, per la scienza, che poi è una scienza fideistica, no? Non è una scienza vera, sperimentale, paziente, elaborata sul campo, è una scienza che ti si impone dall'alto, tu devi fare così perché lo dice la scienza, ma io questa scienza non l'ho verificata, non l'ho sperimentata, quindi non la posso abbracciare. La vera scienza è mettersi in discussione, non imporre per legge, ecco, un dogma che non è verificabile da nessuno. Persino i dogmi della Chiesa sono superiori a questa scienza perché si basano su fatti reali constatati e tramandati sulla vita del Cristo, il dogma della risurrezione, no? O della transustanziazione, ma sono cose basate sulle parole di Cristo. Sui fatti che Cristo fa, quindi sono sperimentabili questi, non sono invenzioni degli uomini, hanno un dato, no? Un dato di fatto reale. Quando si dice no, il vaccino ti salva, ma se non c'è un dato, no? Se non c'è una dimostrazione, come fai a dire questo? È un dogma peggio degli altri, perché è un dogma ideologico, no? Basato sulla convinzione di pochi, sulla diffusione della propaganda, proprio come facevano i nazisti. Hitler è il capo, Heil Hitler, e questo lo dice la propaganda, quindi tu lo devi credere, lo devi dire anche tu. Lui è il Führer, la razza ariana è superiore a quella, a tutte le altre razze, ma questo è un dogma ideologico, no? Non ha nessuna base, nessun fondamento nella realtà. Invece Cristo ha fondamento, nella sua storia, nella storia di lui sulla croce e della sua madre addolorata che lo accompagna verso la croce. Santa Gemma Galgani, per comprendere ancora meglio l'animus del beato Jacopone, ascoltiamo ad esempio questa santa mistica Gemma Galgani, stigmatizzata anch'ella in questa sua sublime preghiera di assimilazione totale alla passione di Gesù. Sentiamo cosa ci dice questa santa, la quale, ecco, ha vissuto la passione come nessun altro, perché l'ha vissuta nella sua carne, l'ha vissuta in sé. Signore mio Gesù, quando le mie labbra si avvicineranno alle tue per baciarti, fammi sentire il tuo fiele. Ecco, vedete che è tutto diverso, ma quando i due innamorati si baciano, perché provano il piacere del bacio, no? Anche se è lecito questo, ovviamente, però c'è un fatto, che uno può vivere per questo, cioè non è diventa un fine, non un mezzo. Invece, ecco, il mezzo che chiede Gemma è il fiele. La durezza. Quando le mie spalle si appoggeranno alle tue, fammi sentire i tuoi flagelli. Quando la carne tua si comunicherà alla mia, fammi sentire la tua passione. Ecco, quindi sembra quasi un'unione fisica, no? In realtà c'è una comunicazione del dolore. Ecco, le spalle si appoggeranno, fammi sentire i tuoi flagelli. La carne, quando si comunicherà alla mia, fammi sentire la tua passione, il dolore, no? Quando la mia testa si avvicinerà alla tua, fammi sentire le tue spine. Quando il mio costato si accosterà al tuo, fammi sentire la lancia. Ed è una sposa vera, no? La quale, ecco, vuole sentire in sé il dolore del crocifisso. Ci fermiamo qui per la seconda parte della nostra trasmissione, cari fratelli, riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo e concludiamo la nostra trasmissione. Conosci la Madonna ai piedi della croce di Gesù. Vediamo quest'ultima invocazione nella sedicesima terzina. Et plagas recolere, passionis me fa consortes, ut portem Christi mortem, passionis fa consortes. Ut plagas, recolere. Il verbo recolere è un sostantivo rafforzativo del verbo colere e significa perciò prestare il culto con grande impegno, rispettare con ogni attenzione, venerare con viva devozione. Il beato Jacopone vuole venerare così le sante piaghe di Gesù. Chiede appunto alla Madonna di insegnarglielo a fare così, come lo sapeva fare lei, in maniera superlativa, con il suo amore virginale e materno, sempre santo e tutto immacolato. Immedesimarsi con le sofferenze di Cristo, scrive molto bene il Cremascoli, sino a riprodurle in sé, sarà uno dei tramiti privilegiati dell'esperienza mistica, anch'essa descritta con la metafora del gladio compassionis usata per indicare l'incontro nello strazio fra la madre e il figlio ai piedi della croce. Lo stesso Jacopone, per indicare i vertici dell'esperienza mistica di San Francesco, icona di Cristo posto in croce, ricorda il prodigio di cui furono segno le stigmate, e San Bonaventura, per ritrarre il modello ideale di un'anima in perfetta comunione con Dio, la definisce gladio intime compassione strasverberata. E quindi ecco, la Madonna diventa questa mediatrice fondamentale, perché lo strazio che c'è nella croce non si può capire senza il volto materno di Maria, senza il cuore materno di Maria. Non siamo pronti a una passione così drammatica, così truce, così infinita come quella di Cristo, che non è una passione qualsiasi, non è la passione dell'uomo che soffre, è la passione di Dio che si muove, è una sofferenza che non ha paragone nella terra, sulla terra, non ha paragone, non ha eguali questa sofferenza. E noi, volendo partecipare a questa passione, non è una presunzione, è un atto di fede, è un atto di fede, di abbandono fiducioso alla provvidenza di Dio. Quindi ecco questo gladio compassionis è questa spada del dolore, è proprio la spada, è un rafforzativo di meditare, rimeditare, ma più che altro rendere atto di culto, colere, da cui viene cultus, fare una celebrazione, perché in effetti la celebrazione del mistero è un ricordare, è un recolere, ma anche non è un fatto solo mentale, ma è proprio l'esperienza che si fa di quello che Gesù ha fatto. Ecco quindi questo recolere rafforzativo. La Madonna ci deve insegnare a fare quello che lei ha fatto in maniera infinita, unica, eccezionale. Ecco, come nessun altro ha potuto fare. Dobbiamo pensare però che quando si parla delle piaghe di Gesù bisogna riferirsi non solo alle piaghe della crocifissione, alle sue mani e piedi, anche quello c'è, no? Ed è questo che colpisce per esempio quello che è avvenuto nei santi. Spesso ci si avvicina ai santi con una curiosità morbosa, no? Vediamo un po' queste piaghe, come fece il padre Agostino Gemelli, no? Diceva di essere inviato dalla Santa Sede, scrisse un rapporto anche negativo sulle piaghe di Padre Pio, ma pare che aveva capito che non aveva nessuna obbedienza, no? E quindi non poteva vedere quelle piaghe, perché era un fatto suo, personale, privato, anche se da medico, cioè un medico che vuole constatare, ma una cosa di curiosità questo, cioè una cosa carnale, è un fatto spirituale. Anche Padre Pio diceva di non aver mai visto le sue piaghe, non se l'era mai guardato. Pensate che forza, no? Come c'è delle cose così grandi, sublime, chissà noi come avremmo sognato, anche se penso che non facevano sognare, ma facevano vedere le stelle in un altro senso, perché erano dolorosissime queste piaghe aperte, cioè, il dolore rimaneva tutto, anche se erano talmente soprannaturali che non versavano sangue, però il dolore c'era, era il dolore delle piaghe. Ne poteva sopportare solo un uomo di grande pietà e di grande penitenza, di grandi ascesi, mistica, soprannaturale, come era Padre Pio. Aveva già scalato le vette dell'ascesi, e quindi questo è stato un compimento per lui. Quindi, ma le piaghe di Gesù non sono quelle solo alle mani e ai piedi e la piaga della lancia al costato, ma anche a tutta la somma delle piaghe e ferite che Gesù aveva ricevuto durante la crudele flagellazione sull'intero corpo e l'atroce coronazione di spine che lacerò atrocemente il suo capo divino. Ecco, certamente, però tutte queste sono cose che si riferiscono a ciò che l'uomo fa a se stesso, cioè distrugge la sua mente, distrugge il suo corpo, distrugge i suoi sensi, distrugge i suoi occhi, ecco, distrugge le sue mani, quelle mani, ecco, sono veramente altamente simboliche, no? Quelle piaghe delle mani. Noi ci uccidiamo da soli, no? Facciamo il peccato con le mani, elaboriamo opere che non sono buone, né per noi né per gli altri, no? Quando si scrive un pezzo, per esempio, velenoso, no? Di giornalismo velenoso, di distruzione dell'avversario, anche politicamente velenoso, è qualcosa che veramente uccide le tue mani, no? Ti stai crocifiggendo da solo, i piedi, no? Ecco, tu operi per un lavoro che è indegno, che è immorale, come per esempio, non so, la bomba atomica, oppure, non so, l'avvelenamento di intere popolazioni, o di acque, o di cibi, è una cosa orribile. Perché stai lavorando alla distruzione degli altri, alla distruzione degli altri. Nel corpo di Gesù furono esauriti ogni sorta di dolori, nella sua mente venne accumulata ogni possibile ignominia, nella di lui anima furono vuotati gli abissi d'agonia intellettuale e morale. Questi sono tutti i dolori mentali, i dolori spirituali di Gesù sulla croce. Ecco. Regina di Camerino, la contessa di Camerino che divenne regina, ecco, proprio descrive questi dolori mentali di nostro Signore Gesù Cristo. Il profeta Isaia, vale la pena davvero ricordare qui le parole ispirate del profeta Isaia che descrive Gesù ridotto per amor nostro a una piaga sola nel corpo e nell'anima, vittima di sangue caricato di tutte le sofferenze, dei delitti e delle iniquità degli uomini. Dalla pianta dei piedi alla testa non c'è nulla di sano, ma le ferite e le lividure, le piaghe aperte, ecco Isaia 1,53, no? 4,5. Si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori. Egli è stato trafitto per le nostre colpe, schiacciato per le nostre iniquità, per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Ecco, si capisce che la sofferenza di Cristo è una sofferenza infinitamente spirituale, perché dipende dai nostri peccati. I peccati vengono consumati nel cuore dell'uomo, sì, poi vengono anche fatti materialmente con il corpo, però il fatto è l'iceberg, è punta dell'iceberg, no? È l'uccisione. Quando io arrivo ad uccidere un uomo, se uno arriva ad uccidere un uomo, ma perché l'ha già ucciso, ecco, orribilmente dentro di sé, nella sua anima, l'ha voluto vedere morto, no? L'ha ucciso, è conseguenza di questo fatto orribile, no? l'uccisione per se stesso, per l'autoproclamazione di se stesso. È proprio il diavolo, no? Il diavolo che fa? Uccide, è omicida sin dal principio, no? Vuole uccidere, no? Il suo intento è quello di uccidere. Perché? Perché Dio crea. Dio crea, cioè, quindi è il contrario dell'uccisione, no? Dio è la vita, è il datore della vita. Il diavolo è il datore della morte. Vuole uccidere, non solo materialmente, uccide l'uomo, Caino uccide Abele, no? Perché è figlio del diavolo, ascolta il diavolo, accovacciata la sua porta, come dice la scrittura, il demonio, e uccide, ma uccide anche con la morte dell'anima, la morte del cuore, con un amore morto per le cose, amore morto per i soldi, per i bisogni, per la materia, per cose che non contano, no? Uccidi la tua anima non è aperta all'amore, solo alla distruzione. E questo è Gesù, si è addossato alle nostre colpe, schiacciato per le nostre iniquità, per le sue piaghe, noi siamo stati guariti. Ecco allora Gesù che ci salva, che viene incontro a noi, poveri peccatori, essendo una piaga per noi, essendo una piaga per noi, per causa nostra, perché tutto quello che è di male nell'uomo, indifferenze, sacrilegi, apostasie, invidie, no? Sopraffazione, prevaricazione, superficialità, no? Ecco, ma stoltezza pure è un peccato, no? Cioè, mi piace essere stolto, no? Mi piace fare le battute spiritose, tutti ridono di quello che io dico, pure prendere in giro gli altri continuamente, senza lanciare un messaggio vero, forte, generoso, di amore, di rispetto, di comunione con il Signore. Io sto uccidendo sia me stesso, sia gli altri. Uccidendo, ecco, con tanta ipocrisia, perché faccio finta di essere allegro, in realtà sono tristissimo, no? La mia gioia è un ghigno maligno che uccide gli altri, uccide, distrugge, separa, ecco, non fa vedere quello che è giusto, anzi, ecco, parlare per esempio con ambiguità, con doppi sensi, parlare in modo da non farsi capire. Questo è il linguaggio dei politici, spesso e volentieri, no? Si dice una cosa ma se ne intende un'altra, no? Famose finestre di Overton, no? Si dice interruzione di gravidanza per dire l'aborto, l'omicidio. Però si impone questo detto, allora sembra una cosa buona, si interrompe, che male c'è, ognuno può fare quello che vuole del suo corpo, del corpo degli altri, c'è un bambino che nasce, no? Non sembra più un valore, sembra un disvalore, perché non mi è estraneo, io non lo voglio, quindi ho diritto di sopprimerlo. Ambiguità, no? L'equivoco, lo scandalo, proprio, veramente, della morte offerta, offerta ai più deboli, no? Gli anziani oggi negli ospedali non curati, no? Beh, quello ha 90 anni, perché lo curiamo? Non lo curiamo, così muore. Ci togliamo di dosso un peso, e un peso anche alla società, perché lo deve mantenere in quello stato, così, senza che produca nulla, senza che dia nulla di concreto, di materiale. Ecco, la visione spartana proprio della società. Si esaltano tanto questi spartani, no? Come portatori di virtù, sì, forse virtù belle, belliche, però l'uomo per loro era nulla, no? O producevi, o eri un guerriero, oppure ti ammazzava. Questo era l'uomo, però. Perché non hanno avuto una grande civiltà, perché spesso i geni si nascondono magari dietro figure rattrappite, no? Ecco, Michelangelo non è che fosse un gran pezzo d'uomo, ecco, molto molto claudicante, molto sofferente, oppure altri, no? Che erano però grandi geni, ecco, dell'arte, della musica, della letteratura, Leopardi, pensiamo, no? Gli Spartani l'avrebbero ammazzati subito. sin da bambini. Questa era la civiltà. Per le sue piaghe siamo stati guariti, dice Gesù. E la sua piaga, ecco, la sua piaga più grande, il cuore trafitto, l'anima trafitta, come quella di Maria. Sia lodato Gesù Cristo, cari fratelli, partecipiamo anche noi, per quanto possibile, alla passione di Gesù e di Maria, e saremo santi. Ave Maria, cari fratelli, grazie, buon consiglio.